Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te.
In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Tutte le volte che noi ci mettiamo a riflettere sul mistero della Trinità rischiamo di essere incomprensibili a noi stessi e pure agli altri, cercando di arrampicarci sugli specchi e mettere insieme questa strana equazione per cui 3 è 1, 1 è 3, insomma, lasciate stare. Per capire il mistero trinitario bisogna ripercorrere l'itinerario che Dio ha pensato per mostrarsi all'uomo, meglio per relazionarsi con l'uomo, perché aveva fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dunque, quando ha plasmato questo essere, quando 5.000, 10.000, 100.000, quando ci interessa tanto sapere quando l'ha formato? È forse qualcosa che ci aiuta a capire cos'è il progresso? Il progresso della conoscenza umana? Tagliamo subito la testa al toro. Il progresso della conoscenza degli uomini non è arrivare da qualche parte dell'universo, è stabilire la pace. Se l'uomo non è capace di stabilire la pace, non ha fatto alcun progresso. Perché all'inizio così è cominciata la storia. Invidia, gelosia, lotte intestine. La Bibbia ce le racconta come Caino che uccide Abele, ma tanto per dire, state tranquilli, perché la storia è già cominciata male. Fatto a immagine e somiglianza di Dio, l'uomo dunque è capace di relazionarsi. Come Dio si relaziona in se stesso. Dio non è una stella fissa appoggiata da qualche parte che compare e scompare come piace a te. Se preghi viene, se non preghi non c'è. Se tu dici credo c'è, se tu dici non credo non c'è. No, lascia stare. Dio fa essere la storia e non l'abbandona mai. E sempre nelle epoche, dice il libro della Sapienza, visita la coscienza dei figli, perché questi crescano, comprendano, contemplino questa grandezza e si sappiano amati. Se io ho un Dio così grande e sapiente, capace di relazione, questa Egli mi vuole comunicare, vuol dire che mi ha fatto grande, non come ho pensato, non come mi ha suggerito il demonio, non come pensano gli altri di me, mi ha fatto grande. E guarda, quando dico grande, non penso agli onori, alla gloria o alla grande intelligenza. Mi ha fatto grande perché questo mistero si apra. Ha dilatato il mio cuore perché il mistero che concerne la sua divinità sia comprensibile e attraverso di me diventi comprensibile a tutti, perché tutti vivano. Dunque, quando ha pensato l'uomo, l'ha pensato così: un essere capace di relazione. E l'uomo questa relazione l'ha onorata? No. Quando? Sempre. Qualche volta nella storia qualcuno ha intravisto le vestigia di questa santità di Dio nascoste nella vita di qualcuno e allora si è incamminato verso la povertà, verso le difficoltà. Pensate ai santi, pensate a Madre Teresa, insomma, tutti quelli che si sono studiati di intravedere questa immagine e somiglianza racchiusa nella storia semplice di uomini peccatori. L'hanno trovata e hanno celebrato Dio. Dove? Dovunque Dio con il suo spirito si sia voluto mostrare. Allora Dio si vuole mostrare. Dio che non è visibile, che non si può assolutamente immaginare, si vuole mostrare. E volendosi mostrare, a chi si mostra? A esseri che non hanno coscienza, a esseri inanimati della creazione, alle pietre, agli animali. Io Ci avrei qualche cosuccia da dire a quelli che se non portano il cane non sono felici, poi Dio, no? E San Francesco, che nessuna fonte ci dice che abbia amato gli animali. Nessuna, non ci rimanete male, eh? Nessuna. Ha amato Dio che ha fatto gli animali. Quando vede gli animali pensa alla grandezza di Dio che ha fatto pure quelli. E basta. Chiusa parentesi. Dunque, a chi si poteva comunicare? All'uomo capace di relazione. A uno che potesse in qualche modo incontrarlo e rispondergli e restituirgli liberamente, come egli è libero, ciò che ha ricevuto. E questo nessun essere sotto il cielo lo fa se non l'uomo. Sapete, gli alberi da frutto fanno i frutti quando? Nella stagione dei loro frutti. Mai un pesco mette le ciliegie a febbraio, no? Tutti obbedienti alla legge di natura che li connota. Solo tu, uomo, sei così libero di scegliere pure se essere uomo. Capisci? Quale libertà è messa nelle tue mani? E tu questa libertà la onori e la celebri o la usi per tirarla in testa agli altri? Guarda bene. Amici, il peccato è questo, non è pensare questa cosa o pensare quell'altra. È onorare o non onorare questa relazione. A quest'uomo capace di scegliere, di dire anche di no, Dio ha detto: con lui mi voglio relazionare, lui voglio andare a cercare, a lui mi mostrerò, perché lui ho fatto a mia immagine e somiglianza. E l'uomo qualche volta ha detto di sì, spesso ha detto di no. Diciamo che l'uomo dice sì e no alternativamente come gli pare, e mutua da questo fare come gli pare il concetto di libertà, per stare male lui e per far star male anche gli altri. Quando Dio ha voluto relazionarsi in maniera totalmente libera a qualcuno veramente libero, ha cercato l'unico personaggio nella storia che non aveva il peccato originale, così da poter dire no, tanto per dire. Sapete, alle cose buone si dice sempre di sì, sempre. Se a un bambino gli dici vuoi il gelato e ti dice di no, tu che fai? Ti preoccupi perché sta male, chiaro, no? Se non lo vuole il gelato. Un personaggio veramente libero non può dire di no al bene. È libero, posso dire sì e no, ma al bene dirà di sì. E quando l'Arcangelo Gabriele dirà alla Vergine Maria: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, eccetera, di fronte a questo paradossale annuncio, incomprensibile per qualsiasi essere umano che abbia ragionevolezza, la Vergine dice sì, non capisco, ma sì, certamente sì. E così celebra ciò che era nella creazione. Quando Dio fece il giorno, fece quello, quell'altro, e così fu, e fu il sì. E da quella radice noi abbiamo conosciuto la possibilità di dire di sì, e abbiamo conosciuto anche quanto costa dire di sì, noi che siamo peccatori. Perché di fronte a colui che è il sì, cioè il Figlio di Dio che fa l'obbedienza al Padre sempre, da lui abbiamo imparato a capire che qual è l'amore trinitario, come ci raggiunge e quanto costa. Perché lui non se n'è andato al cielo volando, lui è passato per la morte. Cioè ha condiviso con noi qualcosa che per noi è assurdo, impensabile, inaccettabile. Amici, se vedete qualcuno che dice che lui accetta la morte è scemo. Noi non siamo capaci di accettare la morte. E quando siamo lontani dalla morte, sì, per carità, io dico, non ho paura della morte. Aspetta che arriva la malattia, la vecchiaia, poi vedi se hai le analisi soprattutto, e le lastre, poi vedi se hai paura. No, Dio si è mostrato a noi gradualmente. Ci ha fatto conoscere che la nostra umanità non è un peso. Ci ha parlato con la voce di un uomo, ci ha incontrato con lo sguardo di un uomo che quando è venuto, diceva la scrittura, non è stato mandato per condannarci, per metterci in difficoltà, come noi spesso facciamo anche tra noi, no, ma per raccogliere ciò che di buono era sepolto sotto la coltre del nostro egoismo personale. E sapete qual è la meraviglia? Che il Figlio di Dio, qualcosa di buono in noi, l'ha trovato sempre. Sempre, capisci? Prendi tua cognata o tua suocera, la persona che odi e che disprezzi, e vedi se riesci a distillare un po' di bene nella sua vita. Ebbene, il Figlio di Dio sì. E in tutte le generazioni sempre ha distillato il bene, anche là dove questo bene era assolutamente impensabile e impossibile. E noi questo celebriamo. Nella croce di Gesù Cristo noi mettiamo questa capacità di Dio di cercare il bene e di trovarlo sempre. E là dove non lo trovasse, perché ci sono dei luoghi che sembrano proprio contraddirlo il bene, là dove Dio non trovasse il bene, non entrerebbe a gamba tesa per uccidere e condannare, ma manderebbe il suo Spirito Santo. E il suo Spirito Santo, quando incontra l'uomo e si lascia anche accogliere dall'uomo, trasforma la sua vita e mette sulle sue labbra quella preghiera che noi abbiamo detto oggi, così un po' sempre a ritornello, senza renderci conto. Quando la mia anima è incontrata dallo Spirito, l'anima mia dice: benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, benedetto il tuo nome glorioso e santo, benedetto sei tu, eccetera, eccetera. Dunque lo Spirito, la prima cosa che trova quando visita la nostra vita è la preghiera. E se tu non sei capace a pregare, Lui inaugura la preghiera in te. Lui forma la preghiera in te. Se vuoi saperlo, ti feconda come un uomo feconda una donna, come lo Spirito ha fecondato il grembo della Vergine Maria. E nel tuo grembo virginale, perché magari sei lontano da ogni preghiera, Lui ha la capacità di seminare il verbo eterno che il Padre ha pronunciato. E questa è la nostra fede. Per questo celebriamo la Trinità. La celebriamo perché la nostra fede è totalmente immersa in questo mistero. Lo respiriamo, lo cerchiamo, lo celebriamo nelle relazioni. Gli chiediamo perdono quando ci siamo allontanati. Ma tutte le volte che questo mistero brilla in noi, siamo in pace e facciamo anche stare in pace tutti quelli che incontriamo. Allora, oggi entra con animo lieto, rallegrati, come diceva la seconda lettura che abbiamo ascoltato, entra con animo lieto in questo mistero e lo vedrai aprirsi gradualmente, gradualmente nella tua vita fino alla fine. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, poiché noi eravamo peccatori, Tu hai mandato il Tuo Figlio nella nostra carne, perché tutti noi comprendessimo e credessimo che la carne che Tu ci hai dato in sorte non è occasione della morte, ma della vita eterna. E attraverso il dono dello Spirito ci hai insegnato a sperare la resurrezione della carne. Ora vieni in soccorso alla nostra debolezza. Suscita in noi la preghiera autentica. Sapremo che Tu ci hai amati quando ci avrai esauditi dalle nostre richieste. Per questo Ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, Ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai pensato la Tua sposa santa e testimone e maestra. Perdona i suoi molti peccati, dalle la possibilità di cambiare il volto delle sue azioni nella storia, che apra il cuore e l'intelligenza alle difficoltà di questa generazione. Per questo Ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi che popoliamo la Tua Chiesa abbiamo peccato in molti modi. Siamo stati mediocri, ci siamo nascosti, non abbiamo testimoniato il bene ricevuto. Ma Tu, Benigno, dacci la possibilità di rimediare proprio in questo tempo della nostra vita. Per questo Ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, abbiamo potuto scorgere i tratti del Tuo volto in quello dell'uomo che Tu hai pensato per noi il tuo figlio incarnato. E tutte le volte che dubitiamo è il tuo spirito che ci conferma nella fede, nella speranza e ci fa operare la carità. Fa che possiamo andare incontro all'uomo di questa generazione, consolarlo nelle sue difficoltà, nelle sue solitudini, nella paura che nutre verso la guerra, le malattie e la morte. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo, ti prego per questi tuoi figli. Guarda quello che portano nel cuore, tu che scruti i pensieri profondi, tu che sai, conosci le loro parole prima ancora che le proferiscono, mettili a riparo dal maligno, dalla cupidigia, dalla concupiscenza, dall'odio, dal rancore. Liberali dalle insidie del maligno, guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.